Ci siamo? Sì, ci siamo. Guarda, la prima è grande Nick, buongiorno, fantastica la notifica della zuppa su Telegram, nel senso che Telegram ti avverte quando sono in diretta e Simone è stato il primo oggi a guardarci. Buongiorno Luciano e Aug Alberto, iniziamo subito, sono arrivati anche gli amici di Facebook, buongiorno da Leonardo Zandon e Ursula von der Leyen, Stefano, oggi non so se ne parliamo, Alessandro, buongiorno, buongiorno Claretta e buongiorno. Buongiorno Massimo, Andrea, tutti gli amici che stanno arrivando, e Daniele, guarda che cosa ti sei messo di foto, e Emanuela e Bondi Francesca. Dai, iniziamo perché sennò qua facciamo tardi, ci sono un sacco di notizie sulla giornata. Intanto la prima notizia riguarda come si dice, oddio, qua sono un po' incasinato, eh? Mi metto un po' in ordine. La prima notizia riguarda la riapertura e il coprifuoco. Riaperture, Draghi frena tutto. Basta leggere oggi le retroscena dei giornali, ma anche i titoli di cronaca dei giornali. Quello che è successo è molto semplice, e cioè che ieri ci doveva essere una cabina di regia per stabilire come ci avevano raccontato, no? Ti ricordate che a metà maggio si doveva cambiare, dal 17 era l'idea iniziale, e l'idea che questo si potesse fare ieri e annunciare ieri che era una cosa buona e giusta, in realtà non si è realizzata perché Draghi ha fermato tutti quanti, chissà su consiglio di chi, e ve lo dico io, si chiama, è un nome, è un cognome, Roberto Speranza, e ha deciso che questa roba si deve rinviare. Si deve rinviare, il che vuol dire molto probabilmente che si deve rinviare anche quell'idea che il coprifuoco venga abolito. Oggi nei retroscena di tutti quanti i giornali dicono che la grande maestà di chi ci governa deciderà per i dati scientifici che ci hanno, chissà quali cavoli sono, che il coprifuoco dovrà passare dalle 22 alle 23 e non ci sarà, dice Monica Guerzoni, liberi tutti, e il coprifuoco quindi sarà allungato alle 23, se questo va bene, dal 17 maggio, se tutto ci va bene. Io mi chiedo come e quanto noi potremo pensare che arriveranno i turisti in Italia, che si potrà organizzare un viaggio, che potremo riprendere l'economia, se questi che ci governano continuano con questo trick e track di informazioni. E poi c'è un altro tema fondamentale, che è la seconda no, dato di giornata. Il coprifuoco viene prorogato senza nessun dato scientifico, ma ci dicono che ci vuole la scienza e dobbiamo seguire la scienza e non il nostro umore economico per poter riaprire. Dall'altra parte, però, la scienza ci dice che il vaccino Pfizer, perché chi l'ha studiato, chi lo ha fatto, il suo direttore per l'Italia oggi dice: noi diciamo che il vaccino Pfizer, la sua seconda dose deve essere fatta dopo, entro 21 giorni. Cosa decide il governo e Speranza? Che i richiami si possono fare anche dopo 42 giorni perché hanno pochi vaccini. Io sono anche d'accordo con quello che dice il governo, cioè così almeno vacciniamo una prima volta tutti quanti e diamo una immunità almeno al 70% tutti quanti. Ma il punto fondamentale è: tu la scienza la puoi strizzare quando ti fa comodo, cioè siccome non abbiamo i vaccini per gli errori che abbiamo commesso in Europa, noi diciamo alla scienza, vabbè, la interpretiamo, invece che 21 giorni facciamo 42 e andiamo contro gli scienziati. Invece quando si tratta del coprifuoco contro gli scienziati, presunti tali, non ci andiamo, tanto più che gli scienziati quella roba non ce la dicono, ma ci parlano di questo fantomatico indice RT che ha molto poco senso perché i contagi si fanno anche con l'influenza. Toc toc! Il problema, cavolo, non sono i contagi oggi, sono evidentemente gli ospedali. Ma evidentemente queste robe qui non gliele fai capire e l'Italia decide che i vaccini verranno fatti anche tra i 12 e i 15 anni, posto che la malattia tra i 12 e i 15 anni ha un tasso di mortalità vicino allo zero, ma vacciniamo anche loro, ovviamente. Altro brutto pasticcio su Pfizer, titola Il Tempo, è perché Pfizer obiettivamente è contro quest'ipotesi di utilizzarlo ogni 21 anni e dice non è che si può fare una cosa di questo tipo. Bonaccini, presidente della Regione Emilia, invece dice un'altra cosa, Emilia Romagna, per carità, dice un'altra cosa, scusatemi, ci volete avvertire prima o poi come organizzarci? Perché 21, 42, non è che è una cosa che i cittadini possono essere presi a calci nel sedere, le organizzazioni regionali a calci nel sedere, cambia un po' l'organizzazione quando do la seconda dose, se la devo dare dopo 42, se devo farlo per la prima dose, quali età, insomma, si fa sempre come se nessuno, no, c'è qualcuno che decide a Roma e gli altri si adeguano, beh, io la trovo una cosa pazzesca. Nel frattempo, oltre alle questioni che riguardano diciamo, le solite robe Covid, che sono quelle che mi annoiano di più, perché io sono stufo di questa storia, perché dovremmo essere liberi tutti, tutti, e l'idea che qualcuno ci dica che noi si debba più o meno essere liberi è repellente. Stiamo scendendo all'inferno a piccoli passi e faremo e godremo del coprifuoco alle 23. Mandatevene a quel paese. In un paese non si può godere di un coprifuoco a 23, bisognerebbe avere i forconi pensando che c'è un coprifuoco alle 23 senza nessuna reale emergenza, che oggi non esiste. Va bene? Vabbè, comunque andiamo avanti così e pensiamo alle altre emergenze che non esistono, cioè i migranti. Nel frattempo ieri sono sbarcate 10.000 persone, l'altro ieri a Lampedusa, e il problema è come lo pone Saviano. L'emergenza c'è, ma non è un'emergenza invasione. No, non è un'emergenza invasione, ma un'emergenza umanitaria. Quindi l'emergenza non è invasione, ma è umanitaria. Forse tutte e due, no? Non si può dire che siano tutte e due le emergenze. L'immigrazione per noi è una benedizione, una necessità, dice Saviano. Allora, perché il paese non cresce demograficamente? Vorrei che il fatto che l'immigrazione sia per noi una benedizione, una necessità, vorrei che Saviano lo andasse a spiegare nelle periferie di Torino, nelle periferie di Napoli, nelle periferie di Foggia, anzi Foggia proprio, nelle periferie di Roma, che il fatto che l'immigrazione sia una benedizione, una necessità, perché questo è come, no, i nostri miti, cioè lui prende lì e dice, siccome non nascono i bambini, beh, il problema è facilmente risolvibile, arrivano dei quarantenni o dei giovani diciottenni dal Senegal e abbiamo risolto i nostri problemi. Ecco, questa idea, diciamo, nazista, questa si chiama idea nazista, cioè l'idea di poter sostituire un problema demografico con un'immigrazione, perché in questo caso l'immigrazione viene dettata dalla loro fame, ma uno potrebbe nel futuro pensare che l'immigrazione ce li portiamo, ce li prendiamo qua, prendiamo delle grandi di navi e li facciamo arrivare tutti quanti qua in Italia. Vi suona bene? Cioè il tema fondamentale, che è incredibile, è come il tema dell'immigrazione non si riesca a capire che, oltre ad essere un'emergenza umanitaria, come dice Saviano, è anche un'emergenza evidentemente di invasione, perché non siamo in grado di accoglierne così tanti senza averli scelti e così velocemente, e peraltro con il biglietto pagato a dei trafficanti di morte. Ma vabbè, nel frattempo e Boni sul Quotidiano Nazionale fa e racconta della inerzia totale dell'Europa, che pensa a definire quant'è la quantità di acqua che ci vuole nel vino, e Giovannini invece la sua emergenza l'ha posta, perché oggi parla agli stampisti. E che cosa dice agli stampisti? Voglio dire, ci potrà essere un'emergenza umanitaria, ci potrà essere un'emergenza invasione, quello che volete, ma il tema fondamentale del ministro che ci tiene a dire il mio è il ministro delle infrastrutture, non so, delle risorse mobili, non so come cacchio si chiama, perché come se i nomi fossero importanti. Siamo nel mondo in cui i nomi sono importanti, per cui se a me mi dicono brutto terrone mi devo offendere, ma pensa un po' tu. E quindi evidentemente il nome del ministero è già sostanza per Giovannini, che ci spiega oggi che mai ci saranno i porti chiusi per i migranti. Benissimo, contento lui, saranno contenti i suoi amici europei, contente le periferie italiane, contenti soprattutto quelli di centrodestra, che potranno reinventarsi una campagna elettorale per la follia di questi pazzi che non capiscono che un'immigrazione a botto di 10.000 persone distrugge il tessuto di questo paese. Ma se vogliono continuare così, lo facessero. Nel frattempo si rafforzeranno gli altri. Terzo tema di giornata, dopo l'immigrazione, la giustizia. E sulla giustizia succede una cosa pazzesca, pazzesca. Dovete sapere che Prestipino è come un ministro ed è il procuratore di Roma. Questo procuratore di Roma diventò procuratore di Roma, vale due ministeri, il procuratore di Roma è quello che gestisce l'accusa sui palazzi che contano, sulla politica, sulla grande criminalità romana. Insomma, stiamo parlando di un uomo importantissimo. Questo Prestipino è diventato procuratore a Roma proprio dopo lo scandalo Palamara, perché in realtà il candidato era un altro, e siccome piaceva Palamara, va a finire che arriva Prestipino, che sostanzialmente era il braccio destro di Pignatone, il suo predecessore. Il problema è che lui diventa procuratore e contro tutte le carriere di altri validissimi magistrati che fanno ricorso, dicono: ma insomma, questo Prestipino non ha nessun titolo, nessuna anzianità, nessun motivo per averci superato. E sia il TAR e soprattutto sia ieri il Consiglio di Stato, che in genere è molto più severo nel bocciare le nomine del CSM, boccia la nomina fatta dal CSM
riguarda Prestipino. È una cosa clamorosa, è una cosa pazzesca. E in questa cosa pazzesca, cioè che il Consiglio di Stato boccia il secondo, l'uomo più importante nelle procure italiane, che succede? Oggi Valentina Errante ci spiega sul Messaggero che probabilmente il Consiglio Superiore della Magistratura rinomerà Prestipino, nonostante tutti pensino che sia una nomina che ha scavalcato persone molto più importanti di lui e più abili di lui per fare il procuratore di Roma. È il metodo, come si dice, cos'è, come ha detto, metodo, no, scusatemi, è il metodo Mattarella, dice la verità, perché la verità se la prende con Belpietro sul Presidente del Repubblica, che è anche Presidente del CSM, non è un passante in questo caso, che dice, ma ragazzi, ma tu dovevi occuparti di questo cancro del CSM, delle scandali, dovevi sciogliere il CSM, se no succedono un sacco di casini. Noi facciamo finta che no, al CSM i magistrati si stiano scannando tra di loro, ci sia il caso Davigate, il caso di Prestipino, e poi c'è Travaglio che oggi discetta sul fatto che la riforma della giustizia non si può fare nel suo fondo se al tavolo della riforma ci sono persone come Sisto, che è il sottosegretario alla giustizia di Forza Italia, un moderatissimo, e la Bongiorno, e dice che il 5 Stelle, il PD e l'Euro non ci devono stare a quel tavolo, e non si può stare con i partiti di un pregiudicato e di un plurimputato. E allora, francamente, perché non è un pregiudicato Grillo? Il suo partito c'ha 2/3 del Parlamento. Non sono indagati tanti altri parlamentari del PD, di LeU e del Movimento 5 Stelle? Mi sembra che siano tutti quanti più o meno indagati, ma comunque per Travaglio questo non si può. Dice quello che serve per ricevere i soldi europei, sostiene Travaglio, su questo io però non lo so, dice basterebbe la riforma di Bonafede che riguarda la riorganizzazione e la digitalizzazione, cioè dice è inutile che cambiate tutto quanto per fare i berlusconiani o i leghisti o i garantisti, dice Travaglio, perché non è questo la scusa dei soldi del recovery, non regge. Sempre sulla giustizia vi segnalo, no, andiamo avanti, c'è un'imbarazzante intervista di Conte, un forum, il forum di Conte. Quando voi leggete forum, in genere si parla di una corazzata Potionkin, delle minchiate politiche. Il forum, qualsiasi giornale lo faccia, è soltanto una photo opportunity per i 5-6 giornalisti e il direttore, insieme con l'uomo importante che dovrebbe dire qualcosa in un genere, non dice mai nulla, nulla. Se leggete forum sui giornali, quelle due pagine prendetele e mettetele e buttatele nel cesso, e quello che vale riguardo al forum del fatto su Conte, programma Movimenti 5 Stelle pronto, alleati al PD, mai succubi. Vabbè, ma cioè, io vorrei incontrare una volta un uomo politico, vorrei incontrare un magistrato, vorrei incontrare un imprenditore, vorrei incontrare un manager che prima di un'alleanza dice alleanza con Tizio e con Caio e voglio essere succube. Ecco, lo voglio incontrare. Invece lui giustamente dice la cosa che dicono tutti, la banalità. Tra poco arriverà un programma, ma dice che ce sta. Non ce lo dice perché il titolo è tra poco. La notizia è che tra poco arriva un programma. Pensate un po' voi che sia, che sarà. Già ho visto i 5 punti sul Corriere della Sera. E dall'altra, che non saranno succubi dell'alleanza. Io ancora voglio cercare qualcuno che sia succube di un'alleanza. Nel frattempo Letta, un po' più interessante, invece intervistato dal Messaggero, dice di tutto contro la Raggi. Dice che Gualtieri vincerà le elezioni a Roma e che il suo giudizio sulla Raggi è molto negativo, e questo devo dire che mi rende vicino, almeno in questo caso, al pensiero di Letta, se questo vi interessa. Intervista di Calenda, che vi ricordo con Bernaudo, perché tutti si dimenticano che c'è anche un liberale che si candida a Roma, Bernaudo, e tutti se lo dimenticano, si candida anche lui. Calenda comunque dice sarò io al secondo turno, ma se non dovesse essere il secondo turno svela di fatto il suo modo di pensare, voterò Gualtieri. Ma come voti Gualtieri, Calenda? Ma scusami, ma tu sei veramente, se non viene eletto il primo turno e al secondo turno i voti, io se dovessi mai votare qualcuno che poi al secondo turno vota Gualtieri, io il mio voto a quello là non glielo do, francamente. È vero che posso dargli al primo turno come bandiera e poi al secondo cambiare, però è il principio. Ma comunque secondo me si è perso quella, diciamo, quei moderati liberali di destra, oppure quelli poco moderati come me, che avrebbero pure potuto pensare di votare Calenda, ma se poi dopo il suo voto va a finire a Gualtieri, no bueno, per quanto lui non condizioni i voti e ovviamente del secondo turno. Nel frattempo l'Appendino dice che al ballottaggio non sosterrà il PD. Insomma, questa alleanza Movimento 5 Stelle PD scricchiola da tutte le parti. Nel frattempo il Quotidiano Nazionale titola sul brigatista che in realtà è resa di Stato, è l'unico giornale che ne fa una fotonotizia, perché dice che è caduto l'interesse all'arresto per Luigi Bergamin, e quindi un terrorista che può farsi porci comodi suoi è una cosa che fa veramente indignare, perché in realtà lì la prescrizione nasce semplicemente all'arresto, cioè è condannato, dovrebbe passare la guerra, dovrebbe passare i suoi giorni in galera, e questo non avverrà. Nel frattempo fa specie che l'Italia rinunzia ad arrestare un brigatista, però ieri sono stati perquisiti dei blogger, come dice oggi il Libero, vietato criticare Mattarella, perché hanno espresso dei durissimi giudizi nei confronti di Mattarella. Allora io devo dirvi la verità, a parte che qualcuno di loro lo conosco e posso non condividere anche le loro idee o i loro modi, ma l'idea, come leggete molto compiutamente in un pezzo di Rico che vedete sul sito nicolaporro.it, che per le idee anche più accese si possa subire una perquisizione dei carabinieri, beh, insomma, io la considero che non è un problema dei carabinieri, è un problema del magistrato che dispone questa perquisizione, evidentemente, mi sembra una cosa fuori dal mondo liberale e democratico. Veramente incredibile il sistema, tra DDL Zan, impossibilità di avere un'idea diversa rispetto ai vaccini se no sei un negazionista, o al Covid se no sei un negazionista, beh, brutta storia. Scendono le borse perché hanno paura dell'inflazione, titolo tensione sui tassi, spettro inflazione, risale il BTP all'1%, il titolo sempre molto ben congegnato di MF, e poi ragazzi, fuoco su Tel Aviv, la storia la leggete su tutti i giornali, escalation in Medio Oriente, i missili di Hamas su Tel Aviv mai così numerosi, dicono tutti i cronisti. Interessante il Foglio che dice che in realtà si tratta di un conflitto a scopo dimostrativo, ci sono dei morti da una parte e dall'altra, mi sembra 28 palestinesi e 2 israeliani, ma in realtà il punto fondamentale è che secondo il Foglio sarebbe un test terrificante per capire la saturazione. Sostanzialmente gli mandano tanti di quei missili in Israele per vedere quanto il loro sistema e quello scudo contro i missili che arrivano dai suoi vicini possa resistere ad attacchi e quanto regga. Questa è la tesi, diciamo, militare del Foglio. Questo è il risultato del grillismo in Italia, o sei con noi o sei contro di noi, o la pensi come noi o non puoi pensare, dice Augusto Robi, che viene da Twitch. Qua dice muoiono di fame a Gaza, ma sono pieni di missili, dice Camillo Pennisi. In effetti non ci avevo pensato, perché 180 missili è una roba pazzesca. Hai ragione, Camillo. Mirko. Questa è la dittatura che emerge un giorno dopo l'altro, dice Paola Gio. Vai. Il gioco legale è ancora chiuso e senza una data di riapertura. Questa cosa qua che dice Antonio Ceraglia è uno scandalo. Il gioco legale è ancora chiuso e senza una data di riapertura vuol dire che il gioco illegale è perfettamente aperto, lo Stato non ci guadagna nulla, le ludopatie aumenteranno, la criminalità ne godrà, soltanto per questa gigantesca bolla di ipocrisia per cui il gioco legale da questi quattro catto comunisti che ci governano oggi come ieri e come l'altro ieri, guardate che vale anche per la destra, perché lo fanno anche dei comuni di destra, considerano il gioco legale lo sterco del demonio. Ciao Nicola, parla dell'aumento dei prezzi del carburante, ne parlo Gianluca, effettivamente la benzina ai massimi, oggi ne parlano i giornali, però c'ho poco da dire su questo. Ciao Nicola, ieri seguendo Fuori dal Coro ho visto il servizio di Reiterer vaccino italiano, che in realtà non lo è. Non so cosa pensare, aumenta anche l'alcolismo, dice Alessandro Irti. Io sono a dieta, quindi non bevo più un goccio. Buongiorno Nicola, riconosciamo il Covid, ma disconosciamo il ministro che di insanità ne ha fatto una specialità personale. Buongiorno Bertolaso a Milano, come lo vedi? Marco, secondo me Bertolaso se si candida a Roma. Io in piena zuppotia, Françoise, buongiorno, che carina che sei. Liberisti italiani sono necessari non solo a Roma, ma all'intero paese. Se si presentasse elezioni nazionali, almeno saprò chi votare. Caro Matteo, siamo quattro gatti e tali purtroppo rimarremo. Anzi, no, cerchiamo di essere un po' più ottimisti. Ciao.